gente. Ci copio penso la prossima volta.
Da questi li posso già mandare. Questi li devo preparare.
Sì, un WhatsApp. Tanto colpino di questo attacco, no?
Sì, quello che devo mandare.
Il bambiettino.
Sì.
Certo, no? Quello che ti pare, guarda che sanno i cellulari, le mail.
Quindi io posso mandare la mail, questa mail
qua. Questa qua, esatto. Sì, perché noi tanto facciamo tutto il contatto, tu mi mandi, li chiediamo a tutti, abbiamo diciamo, la struttura per far arrivare a tutti. Poi chi se lo stampa, se lo stampa, abbiamo tutte le mail e quant'altro.
Riprendiamo il discorso, adesso affronteremo la cristologia nel quadro delle attese bibliche. Queste attese bibliche si concentrano nell'attesa del regno di Dio, cioè cosa si aspettano le scritture, insomma, da questa rivelazione. Quindi vediamo un po' Gesù all'orizzonte di queste attese bibliche. Le attese bibliche sono tutte riferite al regno di Dio, questo regno che dovrebbe, come dire, permettere all'uomo di vivere la sua umanità. Non posso entrare troppo nei dettagli perché purtroppo il tempo è quello che accenniamo un po' alle questioni. La regalità di Dio nelle Sacre Scritture ha due elementi fondamentali. Primo, la regalità di Dio è assoluta sovranità, cioè viene con i suoi piani da se stesso, è sovrano della storia. Secondo è la bontà. Interviene nella storia per liberare l'uomo del concetto del liberatore degli oppressi, che è diverso da tutte le regalità politiche. Gli oppressi sono quelli privilegiati dalla regalità di Dio. Quindi vi è l'attesa di questo regno, di questa regalità che entri nella storia. Dio interviene nella storia in modo regale. Non è né un modello teocratico, né politico, né sociale, ma interviene con assoluta sovranità e con bontà. Come si è sviluppato nella storia di Israele questa idea della regalità di Dio, questa speranza dell'intervento della regalità di Dio, del regno di Dio? Ha origine in Esodo 15-18, cioè quando, dopo che gli ebrei hanno passato il Mar Rosso, in Esodo vi è questo cantico di vittoria, no? Ha gettato in mare cavalli e cavalieri, e vi è come un ritornello continuo che dice: Dio regna in eterno e per sempre. Questo esprime un po' l'azione di Dio. Durante il periodo teocratico, tra il XII e l'VIII secolo prima di Cristo, vi è un po', come dire, un mutamento di questa idea di regalità di Dio, anche perché siamo nel periodo della monarchia e i re non hanno rispettato questa regalità, pur essendo investiti, unti per questa opera di mediazione tra Dio e il popolo, a volte insomma agiscono un po' per conto loro. Se andiamo a vedere la storia di tutti i re, Saul, Davide, Salomone, c'è sempre, come dire, il peccato che gira attorno a loro. Quindi vi è sempre l'intervento dei profeti che vuol far comprendere che la regalità di Dio va sempre al di là di ogni modello sociale. Dopo il periodo dell'esilio vi è un'ulteriore evoluzione di questa concezione del regno di Dio, della regalità di Dio. In esilio chiaramente non hanno il loro re, non hanno il Tempio, sono in un momento, diciamo, drammatico della loro esistenza. E allora questo regno è annunciato come un regno metastorico in un contesto apocalittico, cioè il regno di Dio è quel regno che poi conclude la storia. Questo un po', come dire, i momenti di sviluppo di questa speranza del regno di Dio. Vi è sempre una mediazione e un'attuazione del regno di Dio. La regalità di Dio opera nella storia attraverso delle forze mediatrici. Queste forze mediatrici possono essere dall'alto verso il basso, cioè la parola e lo spirito, da Bar e Ruah, o dal basso verso l'alto, cioè uomini consacrati dalla stessa azione di Dio che li sceglie, non persone che si autoeleggono, ma persone scelte direttamente da Dio. Tra queste figure di mediatore, la figura più importante è la figura del Messia. Anche Mosè è un mediatore, l'uomo della parola e dello spirito, per esempio. Cosa vuol dire Messia? Meshia o Neshia? Messia vuol dire volto di Dio, quindi il volto del re è quello che è definito dal Messia. Questo Messia non è come tutti gli altri re, ma è un re del futuro. È annunciato dai profeti come re degno, in modo particolare Nathan che lo annuncia a Davide e gli dice che è un re non come tutti gli altri, si stacca dai re storici. Isaia stesso, Isaia 11, dice: questo Messia sarà un ministro di Dio e porterà i sette doni dello Spirito Santo. Quindi parla di una discendenza davidica del Messia. La figura del Messia è sempre in esilio, dove abbiamo la problematica di essere privi del Tempio e della monarchia, si vive un momento di crisi. Quindi retrocede un po' questa speranza in questa figura di mediazione. Si passa da Messia re alla concessione di servo. Il servo che ha caratteristiche profetiche e sacerdotali. Abbiamo tutto un discorso di investitura del servo in Isaia 42. Dopo l'esilio, il Messia è visto come una figura metastorica e trascendente, come figlio dell'uomo, come figura cioè che sintetizza le due mediazioni, dall'alto e dal basso, dall'alto perché viene dalle nubi del cielo, ma nello stesso tempo è figlio dell'uomo. Troviamo questa definizione in Daniele 7, che poi, dove convergono le due correnti dall'alto e dal basso, che poi sarà quella a cui Gesù farà riferimento quando parla di figlio dell'uomo. Allora, poi abbiamo, come dire, un momento di totale silenzio prima della venuta di Gesù. Non abbiamo più profeti fino a quando non appare il Giovanni Battista. E allora la figura del Messia diventa un po' come il luogo di rifugio contro l'angoscia del popolo. È visto come un figlio di Davide che restaura il regno di Dio sulla terra ed è visto come Messia sacerdotale. Vi sono due correnti, quindi, una che lo vedono sempre a partire dalla regalità, dalla discendenza di Davide, una corrente sacerdotale, soprattutto per quei gruppi come gli Essieni che vivevano una vita spirituale, che si aspettano un Messia dalle caratteristiche sacerdotali. Questo molto semplicemente sono dei cenni, perché il discorso sarebbe da approfondire, però non è possibile in questa istanza. Allora, chi compie queste speranze, queste attese del regno di Dio, questo intervento della regalità di Dio? Gesù di Nazareth. Come inizia l'attività di Gesù? Innanzitutto inizia con il Battista, il profeta che lo annuncia. Le fonti cristiane parlano del Battista? San Paolo parla di battesimo, ma non parla mai del Battista, anzi non parla neanche del battesimo del Battista, parla solamente del battesimo legato alla comunità cristiana. Ne parla in chiave pneumatologica, quando in Prima Corinzi dice: siamo stati battezzati in un solo spirito per essere un solo corpo, e in chiave cristologica pasquale, in Romani 6:1-7, siamo stati battezzati nella sua morte. Come dire, siamo immersi nella morte di Cristo, siamo immersi col battesimo nella morte di Cristo. Vi è un salto in San Paolo dal battesimo di Gesù e il battesimo della comunità cristiana. Mentre i Vangeli parlano del Giovanni Battista, e c'è una tendenza a vedere questa figura in riferimento al profetismo antico. Si riferisce spesso Giovanni Battista ad Elia, no? In Malachia 3:23, io invierò il profeta Elia. La fine escatologica è preceduta dalla venuta di Elia. Fine escatologica, noi pensiamo sempre alla fine, ma alla fine chi troviamo? Troviamo Dio, cioè quindi Gesù che entra nella storia, già un inizio di questa escatologia. In 2 Re 1:8, Elia vestito come il Battista, cioè le vesti di pelo, la cintura di cuoio che portava Elia sono le stesse che mette Giovanni Battista. Quindi vi è, come dire, un ritorno, un riaccendersi del vecchio profetismo, i profeti che recuperavano sempre Israele nei momenti di difficoltà o di perdita di coscienza. Ora, quindi, nelle fonti cristiane c'è questa tendenza di cristianizzare il Battista, tenendo però presente che è solo l'annuncio del regno, il regno e poi Gesù Cristo. Il messaggio del Battista si sviluppa in 3 punti, lo vediamo a partire come fonti da Marco e dalla fonte Q. Sapete cos'è la fonte Q? Avete fatto la scrittura. 3 punti. Prima, Battista annuncia l'ira di Dio immanente. Secondo, il Messia che è ministro di questa ira. Terzo, come fuggire all'ira di Dio. La manifestazione dell'ira di Dio non è un messaggio nuovo per gli ebrei, eh? Sempre visto in chiave scatologica però. Il Messia, che è colui che realizzerà questa ira di Dio, si è concepito come ministro di quest'ira. In Matteo 3,12 vediamo che Giovanni ne parla in questi termini. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio. Un Messia implacabile verso i peccatori. In Matteo 3,11 e anche in Luca 3,16 vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Questa non va letta alla luce dello Spirito di Cristo, quindi della Pentecoste, ma richiama sempre un messaggio dell'Antico Testamento. Per esempio Isaia 4,4 dove dice, parla di spirito di giustizia e di sterminio. Quindi l'idea, l'annuncio che il Battista fa è di un Messia implacabile verso i peccati e di un Messia giustiziere. Il Battista era un sacerdote, vi domando. E quindi era sacerdote, perché i sacerdoti erano per discendenza, no? Mentre Gesù non era sacerdote. Questo a livello di curiosità. Quindi vi è uno scontro tra l'annuncio del Battista con i farisei. Non si può sfuggire a questa ira di Dio, mentre i farisei, no, pensavano di poter sfuggire a questa ira di Dio attraverso la pietà legalistica e attraverso la consanguineità. Abbiamo Abramo come padre. Dio può far sorgere, dice, figli di Abramo da queste pietre, quindi si mette anche lui in contrapposizione. Le persone vere più o meno si assomigliano, sono, come dire, implacabili, no? Provocano sempre e non si adagiano in un rapporto che non abbia i connotati del vero. Quindi, per salvarsi da questa ira di Dio, l'unico elemento possibile è la conversione. Abbiamo visto che Giovanni ha questa idea di Messia che è implacabile con i peccatori, che è un giustiziere, no? Qualcuno che viene a mettere le cose a posto. Eppure lo chiamiamo il precursore. Gesù poi vediamo che non è così, non parte da questa idea di Messia. Perché è precursore? Perché comunque ha annunciato una cosa importante. La conversione, il modo con cui parla della conversione, perché dice che non è opera dell'uomo, ma è grazia e viene come dono di Dio. Quindi preannuncia, è precursore di quello che Gesù introdurrà, no? Che ci fa comprendere che è la grazia di Dio che vive sull'uomo. Vi erano tanti movimenti battisti, non solo quello di San Giovanni, però vi era come un autobattesimo, quelli che andavano si battezzavano, si purificavano attraverso questa loro opera personale. Invece, leggiamo in Marco 1,5 e in Matteo 1,6, nel battesimo del Battista, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui. Cioè quando arrivavano davanti al fiume, dicevano i loro peccati ad alta voce, e poi Giovanni, come mediatore di questa grazia, li battezzava. La conversione viene dall'alto, è grazia attraverso il mediatore che è profeta. Gesù è il Battista. Provate a pensare quando Gesù è andato a battezzarsi. Tutti si mettevano lì a dire i peccati ad alta voce e Gesù non avrà detto nulla. Cosa doveva dire Gesù? Comunque il Battista lo riconosce e dice: ho visto lo Spirito scendere su di lui e quindi ho testimoniato. Però si aspettava un Messia diverso, un Messia ministro dell'ira di Dio, un Messia segregato dai peccatori per non contaminarsi, che era un po' anche l'idea di quel tempo, è un messia che sarebbe stato giudice. Ora, di fronte a un messia del genere, lui non poteva, come dire, battezzarlo, no? Infatti dice, sei tu che dovresti battezzare me. E sembra quasi che il Battista sia come scandalizzato da questo atteggiamento di Gesù. Cioè lui vedeva che Gesù solidarizzava con i peccatori e invece di essere il testimone dell'ira di Dio agiva con giustizia, con misericordia e con perdono. La conversione che il Battista invitava, è dovuto essere oggetto anche della sua esperienza, cioè di fronte a Gesù ha dovuto convertire anche lui il suo modo di stare di fronte. Prima di morire, quando era in carcere, prima che gli decapitassero, infatti manda a chiedere a Gesù, sei tu colui che deve venire o aspettiamo un altro, no? L'espressione del dubbio, e Gesù risponde con la frase che sappiamo, i ciechi vedono, i sordi li ascoltano, i zoppi camminano, come dire, la stessa conversione che il Battista chiedeva per riavvicinarsi a Dio l'ha dovuta vivere anche lui sulla propria persona di fronte alla presenza di Cristo. Quando, come dire, comunichiamo qualcosa di grande rispetto a Dio, non è perché siamo meglio, ma perché quella cosa che comunichiamo la dobbiamo ancora imparare. E veniamo al battesimo di Gesù. Siamo di fronte a un avvenimento che ha anche un aspetto trinitario, perché nel momento in cui Gesù riceve il battesimo, sappiamo, si apre il cielo, si ode la voce del Padre, questo è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, e lo Spirito Santo sotto forma di colomba si posa su di lui. Sintetizzo il battesimo di Gesù perché sennò non riesco a andare a fondo di quello che volevo dire. Cosa accade quando Gesù si battezza? Quale significato ha il battesimo di Gesù? Abbiamo detto che i peccatori si mettevano in riva al fiume e dicevano i loro peccati ad alta voce e poi ricevevano il battesimo. Gesù prende il loro posto. È come se mettendosi al posto del peccatore, pur non avendo peccati, assume su di sé il peccato dell'umanità. Si immerge per il battesimo ed è come se si immergesse facendo riferimento alla sua discesa agli inferi, cioè entra nel peccato dell'uomo, lo guarda in faccia. Noi quando leggiamo Dante ci racconta come l'inferno, ma è uno spettatore, Gesù lo vive sulla sua persona, soffre il male dell'uomo, lo soffre su se stesso e lo esaurisce in se stesso restituendo all'uomo la sua identità, senza nulla togliere all'identità dell'uomo. È come se nel momento del battesimo si preannunciasse già quello che accade nella passione. È un momento in cui si riprende il passato e si spiega anche il futuro. I cieli che si aprono, è come dire, l'alleanza è ristabilita, il rapporto col mistero, il rapporto con Dio è riabilitato dalla presenza di Gesù. E lo Spirito Santo, che esprime il modo col quale vive la propria intimità, la Trinità, il Padre con il Figlio, attraverso lo Spirito Santo, si amano. Lo Spirito Santo abitualmente viene fatto vedere sotto forma di fuoco o di vento, no? In quei casi manifesta sempre l'azione dello Spirito Santo. In questo caso come colomba, ovviamente è la pace che deriva dall'azione di Cristo per l'uomo che può finalmente vivere senza che il peccato sia l'ultima parola sulla propria vita. Ma la colomba è come se esprimesse l'essenza dello Spirito Santo, cioè la bellezza del rapporto che il padre vive con il figlio, è come se ci volesse introdurre a questa bellezza di rapporto. Se andiamo a vedere il Cantico dei Cantici, la bellezza del rapporto tra gli innamorati è espressa proprio dalla bellezza della colomba, dallo sguardo della colomba. E se vediamo nel Genesi, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, era questo sguardo di Dio che dava forma all'esistenza. Attraverso Cristo lo sguardo di Dio, per opera dello Spirito Santo, ridà forma alla nostra esistenza. Siamo creati dal nulla, attraverso la misericordia di Dio, siamo ricreati dal nulla del nostro peccato. Quindi la riconciliazione in Gesù sotto il segno della pace e della misericordia espresso dalla colomba. Spirito non sterminatore, ma che consacra Cristo come agnello soterologico, cioè come agnello di salvezza. Inizia l'era della grazia, dell'amore e del perdono, che è la missione di Gesù. E così si verifica quello che ha detto Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio, l'agnello soterologico. Gesù, Messia santo, ma solidale coi peccatori. Questa solidarietà esprime la riconciliazione di Dio con l'uomo e il segno della grazia. La grazia è la natura stessa di Dio, la modalità con la quale Dio opera. Altro punto, sto andando un po' velocemente, spero che si capisca comunque, però se c'è qualcosa potete domandare, però molto velocemente, perché l'altro aspetto è il rapporto che Gesù ha con il Tempio. Il Tempio era un luogo, come dire, importante per l'ebreo, era un'istituzione. Al tempo di Gesù, come dire, aveva perso un po' della sua importanza, anche se uno vedendo il Tempio era come se uscendo da una foresta ti trovavi di fronte al Vaticano da solo, qualcosa di eccezionale. Per quei tempi era qualcosa di grande trovarsi di fronte al Tempio. Però vi erano anche il culto sinagogale, no? Le assemblee in quali gli ebrei si potevano trovare e approfondire la Sacra Scrittura. Gesù andava nel Tempio, però non lo vediamo mai partecipare né ai sacrifici né alle preghiere del Tempio. Lo troviamo spesso nel portico di Salomone, all'esterno, dove appunto discute con le persone che ha vicino. Anche i profeti non hanno sempre difeso l'aspetto strettamente cultuale del Tempio, perché la concezione di Dio è la concezione di una presenza di Dio nel popolo. Il Tempio è il luogo di Dio nel tempo, però Dio è presenza nel popolo. E si era ridotto un po' il culto del Tempio, la vita del Tempio, a un certo formalismo legato alla fede nelle pietre, cioè nei sacrifici degli animali, più che alla presenza di Dio nella quotidianità. Gesù di fronte al Tempio antico. Come dicevo prima, Giovanni poteva essere considerato un sacerdote discendente di Abia, il padre da Zaccaria, ma Gesù era considerato un laico, non un sacerdote, perché non era della tribù di Aronne, ma veniva dalla tribù di Davide. Frequentava il Tempio come ogni buon israelita, ma come dicevo prima non partecipava personalmente ai culti, si fermava al portico di Salomone. È molto indipendente, diciamo, l'azione di Gesù rispetto al Tempio. Anzi, rispetto al Tempio denuncia alcuni atteggiamenti. Per esempio in Marco 7,9 critica la prassi del Corban, che consisteva nel consacrare i propri averi al Tempio e così ci si poteva salvaguardare dal dover accudire con questi beni i propri genitori, come dire, offriva al Tempio, poi con i propri beni si faceva quello che si voleva, insomma. Quindi attacca alcuni aspetti legalistici, è solo un esempio, e non è una cosa fondamentale questo. lo attacca anche con il fatto che lui poteva rimettere i peccati. Cosa vuol dire rimettere i peccati? Che il sacrificio del Tempio non ha più il valore, no? Di purificazione, l'olocausto, eccetera, perché è Dio che perdona i peccati. In più, quindi entra in contrapposizione anche con Kippur, no? La giornata dell'espiazione, eccetera. Il peccato era rimesso per dono e iniziativa di Dio. Vi è un altro punto in cui Gesù sembra mettersi in contrapposizione del Tempio, che è il famoso racconto della cacciata dei venditori del Tempio, no? Gesù li caccia, ma come dire, fondamentalmente avevano il diritto di stare lì, perché non erano in un posto sacro del Tempio ed erano coloro che mettevano a disposizione gli animali per poi effettuare i sacrifici. Allora, queste contrapposizioni di Gesù con il Tempio non sono altro che l'espressione del fatto che lui vuol farci conoscere un nuovo Tempio, che è il Tempio della sua persona. Tant'è vero che tutti questi fatti avvengono dopo che lui ha fatto l'ingresso trionfale in Gerusalemme a cavallo dell'asino, cioè l'asino che esprime la presenza della pace, il Messia, re di pace, che sta entrando e viene a prendere possesso del vero Tempio. E si intreccia qui anche col famoso racconto del fico maledetto, no? La stessa mattina in cui si camminava verso Gerusalemme, che più o meno da Betania sono 3 chilometri, e il Vangelo dice che Gesù aveva fame e ha visto questo fico, no? Era fuori stagione, ma pretendeva che il fico gli desse il frutto. Il fico aveva solo delle foglie, ma non aveva i frutti da dare a Gesù, e Gesù lo maledice: non farai più frutti in eterno, no? Come dire, è un avvenimento che ci lascia un po' così stupiti. Dopodiché vanno, succede quello che succede al Tempio, tornano, il giorno dopo Pietro vede che il fico è morto veramente. È proprio, come dire, l'espressione del fatto che il Tempio aveva finito la sua funzione, cioè le foglie esprimono solo un'apparenza, non hanno frutti, e il Tempio non ha saputo riconoscere in anticipo il frutto, cioè la presenza divina nella storia di Gesù, no? Quindi simboleggia proprio la fine di questa istituzione e introduce alla nuova istituzione che è Gesù stesso, il nuovo Tempio. Il Gesù supera il Tempio secondo 3 fronti particolari. Il primo è il sacrificio degli animali, l'apertura del Tempio agli altri popoli, cioè la possibilità di partecipare al rapporto con Dio anche degli altri, non solo degli ebrei, e la vita morale. Abbiamo 2 passi del Vangelo che sostengono questa lettura. In Marco 13:1-3 è il discorso escatologico dove Gesù annuncia la fine del Tempio e la ricostruzione del popolo di Dio. Mentre il popolo viene ricreato, il Tempio non si costruisce più. E quando i discepoli fanno vedere a Gesù la bellezza del Tempio, no, lui dirà: non rimarrà pietra su pietra. Quindi questa istituzione verrà distrutta, ma crescerà un nuovo popolo da questa distruzione. Marco 15:38, Gesù muore e il velo del Tempio, che chiudeva agli occhi il Santo dei Santi, si schiude. Superamento definitivo del Tempio. Il velo del Tempio teneva il Santo dei Santi, nessuno poteva entrare, era mistero, se non il sacerdote in particolari momenti dell'anno. Si squarcia con la morte di Gesù. Non c'è più niente da rivelare, il velo è tolto. È Cristo il nuovo Tempio. Quindi attraverso questi episodi della cacciata, discorso escritologico, escatologico, lo squarcio del velo del Tempio, emerge l'atteggiamento di Gesù, che è un atteggiamento profetico, annuncia la fine del Tempio, ma l'avvento di una nuova economia del Tempio. Gesù ha aperto una nuova economia dove la sua persona stessa è il Tempio, è il sacerdote ed è il culto. Nella sua persona si riassume tutto ciò che si svolgeva nel Tempio. passo velocemente al rapporto tra Gesù e la legge, e poi, perché purtroppo il tempo è quello che è. Allora, quando noi pensiamo alla legge, quella che chiamiamo Torah, spesso la riduciamo semplicemente a dei precetti, a qualcosa da seguire, ma la Torah indica molto di più. È l'evento della parola di rivelazione di Dio, quindi comprende culto, profetismo, ovviamente le leggi e anche tutta la narrazione della storia, per esempio la narrazione dell'Esodo e Torah, ciò che Dio fa da Abramo in avanti è Torah. È solo dal post-esilio che i rabbini cominciano a considerare la Torah solo come legge scritta da interpretare e da applicare. Allora, cos'è la Torah fondamentalmente? È Dio rivelato nella sua santità e che chiede all'uomo di essere santo come lui. Siate santi perché io sono santo. Questa è la Torah. Dio che si rivela nella sua santità e chiama l'uomo a questa santità. Quindi la Torah non è una questione di precettistica, ma di rapporto con Dio. Dio cerca sempre un rapporto con l'uomo. Gesù non è mai entrato in conflitto con la Torah. Lui stesso ha detto: neanche uno iota della legge cadrà, Matteo 5:18. Non avrebbe aggiunto precetti nuovi. Vi è la novità del comandamento nuovo, che però è come un compimento di quello che già c'è. Non sono venuto ad abolire, ma sono venuto a compiere, Matteo 5:17. Gesù quindi riconferma la Torah, proprio perché la Torah è l'evento della rivelazione della santità di Dio che chiama il popolo a questa santità. La questione, la concezione di morale nell'Antico Testamento rispetto alla Torah non è un rapporto legalistico, ma il vero rapporto è con l'avvenimento di Dio che rivela la sua santità, non con un codice. Quindi Gesù non può mettersi contro questo, perché è vero. La questione è che Gesù non è un semplice profeta che riconferma il passato parlando della Torah, ma riconoscendone il valore la compie. In cosa consiste il compimento della Torah, il compimento della legge da parte di Gesù? Allora, se la Torah antica è l'evento della rivelazione della santità di Dio, il compimento è un evento che compie la rivelazione. Cioè, la rivelazione della santità di Dio si compie in Gesù Cristo. Se la legge è la rivelazione della santità di Dio e Gesù è la rivelazione di Dio, in Gesù si compie questa rivelazione. La santità di Dio si rivela in Gesù come amore del Padre che chiama a vivere una santità filiale, un rapporto con i figli. Quindi possiamo dire che l'evento della Torah, della legge, ha due momenti fondamentali nella storia: il Sinai, dove viene data a Mosè, e Gesù Cristo che la compie. Quindi non vi sono spaccature. In Gesù Cristo si compie la stessa rivelazione di Dio incominciata sul Sinai. Esperienzialmente, quale può essere la differenza? Se io ti metto di fronte la santità di Dio, è ovvio che tu percepisci solo un'indegnità di fronte a una perfezione, no? Quindi la legge e praticamente mi permette di riconoscere la mia indegnità, il mio male, il mio peccato. Ma chi la compie? Cristo, che attraverso un rapporto d'amore, abbracciando il mio peccato, mi ristabilisce e attraverso la grazia mi permette di vivere questa santità di Dio che si è rivelata nella legge, no? Non è allora la mia santità che rende presente Dio, ma è la
presenza di Dio che mi rende santo.
E da qui parte tutto, come dire, la novità del cristianesimo, cioè la novità cristiana è un avvenimento oggettivo personale. Gesù è la nuova Torah. Di qui nasce il nuovo appello a una morale filiale. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Quindi, se è vero che la legge cristiana è una persona, Gesù Cristo, che è figlio di Dio, la caratteristica della vita cristiana è la seguela, è seguire Gesù. Vieni e seguimi. Una morale quindi che parte da una chiamata, cioè da un rapporto. Dio che mi chiama per nome, che vuole un rapporto con me. È una risposta personale alla vita e alla chiamata di Gesù Cristo, che come abbiamo visto è sempre un'ulteriore domanda. Accada quello che mi stai chiedendo. L'osservanza cristiana non è attuare una norma astratta a personale, ma seguire una persona dentro un rapporto, dentro un dialogo. Questo impegno etico è guidato dalla grazia ed è sotto l'azione dello Spirito Santo che ci permette di fare l'esperienza di figli. È lo Spirito in noi che grida Abba, Padre. Possiamo dire una morale filiale pneumatica. Mi fermerei qui, anche se è stato molto sintetico. Poi magari negli appunti metto qualcosa in più per chi vuole.
Giampiero.